Il radiogiornale.
Pressing in Israele per la fine della guerra e la liberazione dei cittadini ancora nelle mani di Hamas. Film Festival di Locarno, successo e affluenza nelle strutture al suo interno ma anche al suo esterno, quindi sale, piazza rotonda, ristoranti, alberghi. Sport, calcio, domenica poco bianca e più nera per il Lugano, secondo dei tre obiettivi stagionali nebulizzato in pochi giorni. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni, che vi parla per questo appuntamento che chiude la giornata del 17 agosto 2025, una domenica in cui Israele, centinaia di migliaia di manifestanti si sono mobilitati per protestare contro le operazioni militari nella striscia di Gaza. Lo sciopero nazionale organizzato dal Forum delle Famiglie degli Ostaggi, e la richiesta è sempre la stessa: la fine della guerra e la liberazione dei cittadini ancora nelle mani di Hamas. Dall'alba e per tutto il giorno i manifestanti hanno bloccato le strade e le autostrade, organizzato marce e preghiere. A loro si sono aggiunti anche centinaia di riservisti che hanno partecipato alle operazioni militari a Gaza dopo il 7 ottobre del 2023. L'inviato a Gerusalemme, Emiliano Boss.
È stata una mobilitazione massiccia che ha toccato tutto il paese, dalle grandi città, non solo Tel Aviv, dove in questo momento stasera ci sono centinaia di migliaia di persone radunate davanti al Ministero della Difesa, ma anche nelle piccole realtà. L'ho visto in diverse zone del paese oggi mentre viaggiavo. Difficile calcolare quanto questo sia espressione effettiva di una maggioranza di cittadini. I sondaggi dicono che oltre il 70% degli israeliani è contrario alla guerra. A questo punto ne chiede la fine con il ritorno degli ostaggi, di circa 50, purtroppo si ritiene ne siano in vita soltanto una ventina. I familiari dicono che il governo li ha abbandonati, che ha condannato a morte, usano questa espressione, i loro cari, con la decisione di intensificare i combattimenti nella striscia di Gaza e di lanciare questa attesa offensiva sulla città di Gaza City, dove vivono 1 milione di palestinesi. Il governo sembra sordo a questo grido che sale un po' da tutto il paese, come dicevamo, e soprattutto la componente dell'ultradestra religiosa, estremista, messianica, non vuole cedere e dice che l'unica soluzione è la sconfitta militare di Hamas e il ritorno dei coloni nella striscia. Oggi Netanyahu, durante la riunione di governo, ha detto che le proteste di queste ore garantiranno le atrocità di un nuovo 7 ottobre. Insomma, non ritiene che questa richiesta pressante, che arriva da tanti strati della società civile, del mondo del lavoro, della scuola, dell'imprenditoria, possa avere un senso. Ha detto e ha ribadito ancora oggi che l'obiettivo è portare a termine la missione contro Hamas, sconfiggerlo sul piano militare, e dunque per ora nessuna trattativa, anche se gli emissari israeliani stanno parlando con i mediatori di Qatar ed Egitto, ma per ora prevalgono le armi.
C'è grande fermento diplomatico attorno alla guerra in Ucraina dopo il vertice bilaterale di un paio di giorni fa in Alaska fra Donald Trump e Vladimir Putin. Nelle prossime ore ce ne sarà un altro, piuttosto affollato, a dir la verità. Alla corte di Trump a Washington si presenteranno il presidente ucraino Zelensky e tanti alleati europei. Domenica la cosiddetta coalizione dei volenterosi, un gruppo di paesi che appoggiano l'Ucraina, ha iniziato a coordinarsi con Zelensky. Lo scopo è duplice: da un lato fare il punto del summit di Anchorage, dall'altro prepararsi a quello imminente a Washington. Beda Romano, giornalista e corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, ci puoi dettagliare il nesso tra questi due incontri?
C'è evidentemente un nesso tra l'incontro in Alaska del 15 di agosto e l'incontro di Washington. Non dimentichiamoci che l'incontro di Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin poteva portare a un accordo fra le parti, con l'idea di uno spezzettamento dell'Ucraina e un cessate il fuoco o addirittura un accordo di pace. Questa eventualità non si è concretizzata, ma è certamente una eventualità che non è sparita dalla scena e che preoccupa enormemente i leader europei, che vedono in uno spezzettamento dell'Ucraina una minaccia per la sicurezza dell'Europa. Ecco quindi che i 27 hanno deciso di andare a Washington a fare quadrato conflitto intorno alla loro posizione e intorno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che l'ultima volta che si è recato a Washington all'inizio dell'anno è stato trattato molto male da Donald Trump e certamente i leader europei vorranno evitare il ripetersi di una circostanza simile. È un importante incontro tra i leader occidentali ed evidentemente a tutta prima lascia intendere che l'Occidente ha una posizione, avrebbe una posizione comune in questo frangente.
Nei grigioni via libera al rinnovo dell'aeroporto di Samedan, i votanti degli 11 comuni dell'Alta Engadina hanno approvato ieri un credito da 38 milioni di franchi e una garanzia di altri 20, ma il voto è stato tutt'altro che un plebiscito. Gianluca Olgiati.
Non serviva la maggioranza dei comuni, quella che soltanto la scorsa primavera aveva fatto naufragare il progetto di integrazione dell'ospedale di Samedan con quello di Coira. Non serviva e non c'è stata nemmeno stavolta. 6 comuni su 11 hanno bocciato il credito, tra questi Pontresina e la stessa Samedan, sede dello scalo. Ma alla fine contava solo la maggioranza dei voti sul piano regionale e con il 54% di sì al finanziamento è arrivata.
Ja, das ist natürlich ein wesentlicher wirtschaftlicher
Per la
Faktor.
gioia del presidente della conferenza dell'aeroporto, Christian Brantsen, per il quale lo scalo è un fattore economico importante, quasi di rilevanza sistemica per la regione, è fondamentale anche per gli elicotteri di soccorso della Rega e di altre società. L'intervento prevede la costruzione di 2 nuovi centri operativi, una torre di controllo, un hangar, un cantiere da chiudere entro il 2031 per un totale di 68 milioni di franchi. Si comincia subito? No. Prima bisognerà attendere il via libera dei giudici cantonali, ricorda Christian Brantsen, perché sulla votazione pende l'incognita di un ricorso inoltrato al Tribunale d'Appello da un abitante di Schanf, secondo cui il libretto di voto non ha permesso ai votanti di farsi un'opinione equilibrata sul tema.
Il terminal FFS Cargo di Cadenazzo passa di mano e sarà preso in locazione dalla Posta dall'inizio gennaio e senza interruzione. La conferma ci è stata data da quest'ultima azienda. Attualmente vengono caricati e scaricati ogni giorno 4 treni postali che diventeranno 5 da dicembre. La Posta vuole garantire che oltre l'80% di tutte le lettere e i pacchi continuino ad arrivare in Ticino tramite ferrovia. Aveva suscitato parecchie polemiche la decisione comunicata a fine maggio da FFS Cargo di smantellare 2 terminal di Lugano Viareggio e Cadenazzo, 8 in totale quelli che saranno chiusi in tutta la Svizzera a causa della perdita di redditività del settore. Ora per il sito di Cadenazzo si attende la firma dell'accordo. Dopo il bilancio del Locarno Film Festival è tempo di bilanci anche per tutto ciò che ruota attorno al festival. Complice il bel tempo, una buona edizione per la rotonda, ma anche per alberghi e ristoranti. Per qualcuno però il caldo è stato quasi eccessivo. Camilla Luzzani.
La rotonda del festival ha registrato un calo dell'affluenza del 7% rispetto all'anno scorso, ma il direttore del Dipartimento Operativo del Festival, Mattia De Sassi, si dice comunque soddisfatto, anche perché l'offerta di questa edizione è stata ridotta.
Abbiamo eliminato la parte discoteca e anche accorciato gli orari d'apertura. Ci sono stati anche diversi food truck in meno, un bar in meno per dare più spazio all'area dei bambini. Abbiamo comunque ridotto di molto il budget. Quest'anno ci è andata benissimo col tempo e quindi devo dire che siamo usciti da una rotonda che ha suscitato buona affluenza. Siamo attorno ai 100.000 visitatori.
A trarre un bilancio per alberghi e ristoranti è Nunzio Longhitano, presidente di Gastro Lago Maggiore e Valli.
Il festival per gli alberghi, diciamo, attira tantissimo. Quanto riguarda un po' la ristorazione, magari un po' meno, perché chi va al festival vede 3-4 film al giorno, per cui c'hanno poco tempo anche di andare, diciamo, in giro. Però qualcosina si sposta un po' a conoscere un po' le zone. Forse anche il caldo ha influito tantissimo, un piccolo calo di afflusso di gente, qualcuno mi ha riferito, l'hanno visto, ecco.
Giorni di grande successo per chi gestisce alberghi di lusso. Giacomo Bianchi, vice direttore dell'hotel Eden Rock di Ascona.
Abbiamo un gran pubblico che ogni anno ritorna per queste vacanze. Abbiamo anche un po' di clienti che volentieri soggiornano in albergo anche per approfittare del Festival del Film. Quindi possiamo dire che sicuramente il Festival del Film porta nuovi clienti che vengono ad approfittare anche di Ascona e della vicinanza con Locarno e l'occupazione sta stata davvero ottima, quindi sicuramente qualcosa ha portato anche per Ascona e per i nostri clienti d'albergo.
Ci sono le notizie sportive adesso con Davide Conti.
Ben ritrovati. Fuori Lugano 3-2 a Cam, fuori il Mendrisio contro lo Zugo ai rigori. Saranno dunque due le ticinesi nel secondo turno di Coppa Svizzera. Nei sedicesimi di finale il Morbi ospiterà il Rapperswil, formazione di Challenge League, il Bellinzona e il Grasshopper, squadra di Super League. Si gioca il weekend del 19-21 settembre. Nel ciclismo Elise Chabé ha conquistato il Tour de Romandie femminile, la ginevrina è la prima svizzera a fare nella corsa di casa. Nel tennis si conosce la finale femminile del Master 1000 di Cincinnati, un affare tra la polacca Swiatek, 2-7-0 alla kazaka Rybakina, e l'italiana Paolini, vincitrice in 3-7 sulla russa Kudermetova. Infine nel motomondiale Marc Marquez ha centrato la doppietta vincendo anche il Gran Premio di Spielberg, categoria MotoGP.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di lunedì ormai 18 agosto 2025. Meteo Svizzera ci fa sapere che la notte è serena, solo nella fascia orientale della Confederazione qualche temporale di passaggio per una giornata abbastanza serena. Nel pomeriggio però nuvole, possibili rovesci o temporali. In mattinata sul sottoceneri nubi basse. Temperature minime 18 gradi al sud, 16 al nord. Massime tra 27 e 30, quindi le temperature massime sono in lento calo. Isoterma di 0 gradi, sempre altina dai 4100 metri. Uno sguardo all'evoluzione in tutto il paese: martedì inizialmente abbastanza soleggiato, nel corso della giornata cumuli e rovesci con temporali che arrivano dalla Romandia. Mercoledì pioggia temporalesca e soprattutto marcato calo, come detto, delle temperature, forti raffiche in prossimità dei temporali. Giovedì variabile, con ancora alcuni rovesci o temporali alternati a schiarite più ampie al sud. Venerdì probabile passaggio a tempo abbastanza sereno e asciutto. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccare di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave R6. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Igor Gianola in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione. Vi auguriamo una serena notte e un felice inizio di settimana.